Magia, Stregoneria e Paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e dai microfoni di Radio Pagana va in onda queste trasmissioni, i concetti fondamentali, le tecniche, il modo di essere, il modo di rappresentarsi della stregoneria all'interno della società civile, cioè il fatto praticare stregoneria mentre si vive la società civile, mentre si pratica le relazioni all'interno della società civile. Questa è la seconda parte della trasmissione relativa al toglierci dal centro del mondo, che è il primo elemento che la stregoneria pratica all'interno della società civile, la necessità di toglierci dal centro del mondo. Abbiamo già parlato nella prima trasmissione di tutta una serie di condizioni che ci portano a considerarci al centro del mondo, no? Abbiamo parlato della condizione narcisistica, abbiamo parlato del pigmalionismo, abbiamo parlato dei sensi di colpa e proprio alla fine dei sensi di colpa ci eravamo fermati nella prima parte. La necessità di togliersi dal centro del mondo è fondamentale in stregoneria. In psicologia noi potremmo equiparare la necessità di togliersi dal centro del mondo esattamente alla crescita, cioè all'uscita dall'età infantile, dove se c'è una condizione del bambino all'interno della famiglia, nei confronti della madre, nei confronti della struttura genitoriale, che lo porta a considerare se stesso importante ed è una questione di sopravvivenza per il bambino, cioè piacere ai genitori, fare le moine ai genitori, a ruffianarsi con i genitori, no? È una questione di sopravvivenza fisica, una questione naturale, cioè naturale nel senso che è atavica, molto antica all'interno della specie, ma questo vale anche per molte altre specie, degli esseri della natura. Uscire da questa condizione infantile per giungere all'età adulta, cioè all'età della maturità, dove essenzialmente la stregoneria individua nel togliersi dal centro del mondo quella che la psicologia e la psicanalisi individuano invece quella indipendenza che ha l'individuo nel suo agire nella società civile, cioè quella responsabilità di se stesso che l'individuo acquisisce. Invece l'educazione cristiana in particolare tendono a fissare l'individuo nella dipendenza da una credenza, dipendenza da una fede e da fissare tutta una serie di idee a priori al proprio pensato per cui lui non può vivere senza quelle idee a priori. Bene, eravamo arrivati dunque alla parte che trattava dei sensi di colpa e diciamo che nelle condizioni culturali in cui si vive oggi l'idea emozionalmente imposta secondo cui l'individuo è al centro del mondo è instillata dai genitori. Quando il bambino nasce si organizza la casa e lo si pone al centro delle attenzioni. La cultura del nostro mondo ci impone questo. Si fa credere al bambino che ogni cosa che facciamo la facciamo per lui e come lui abbia il diritto di avere questo, quasi il dovere di pretenderlo. Nello stesso tempo le persone adulte, le persone infantili che rimangono, sono adulte ma che hanno, non si sono tolte dal centro del mondo e che hanno un rapporto infantile invece, fanno esattamente il contrario, cioè considerano il bambino come un oggetto incapace, impotente, un qualcosa di fastidioso che è presente e che rappresenta lo specchio della loro incapacità, per cui queste persone, questi adulti si rapportano nei confronti del bambino quasi loro fossero bravi e il bambino uno scemo, cioè non hanno la capacità di concepire o di pensare il fatto che il bambino è un soggetto in crescita proprio perché loro come adulti non sono mai cresciuti, cioè vivono questa situazione di infantilismo che proiettano sul bambino, per cui tutto diventa statico Io sono bravo, dice l'adulto, tu sei incapace, dice l'adulto al bambino, l'adulto incapace, l'adulto impotente. Cioè in pratica non vede nel bambino un soggetto in trasformazione, un soggetto in crescita, un soggetto in divenire, e che nei suoi sforzi, nei suoi atti eroici quotidiani costruisce se stesso, ma vede invece un se stesso monco, cioè un qualcosa a cui manca qualcosa, cioè in sostanza gli manca il dono di Dio, gli manca la capacità, perché tutto quello che ha l'adulto impotente non è ciò che lui ha sedimentato nel corso della sua vita, al di là delle scelte che ha fatto, ma è invece l'attività e l'intervento del Dio. Per questo in stregoneria togliersi dal centro del mondo significa in realtà togliersi dal centro delle attenzioni di altri, cioè togliersi dal fatto, dalla testa, che altri pensano a noi, che esiste una provvidenza, che esiste qualcuno che ci aiuta, che in realtà non è vero, perché poi alla fin fine o diventi un soggetto di possesso usato da qualcuno, o nessuno gli frega niente di te se tu non gli sei utile in qualche modo. Per il bambino si fanno sacrifici o si assumono impegni gravosi e gli si dice mentendo perché il bello di mamma o perché il nostro amore. Non gli si dice mai lo facciamo perché tu possa crescere al meglio e attrezzarti per costruirsi. Anzi, vedi di farlo bene e in fretta perché ho delle cose mie da fare. Cioè in pratica l'adulto si posiziona nei confronti del bambino quasi fosse al servizio del bambino e non come un soggetto diverso dal bambino. Cioè in pratica, sì, io faccio tutto quello che tu devi fare, cioè, che a te serve per crescere bambino, però tieni presente che io sono una persona, cioè ho anche delle cose mie da fare, cioè non sono il tuo servo, cioè non costruisco una relazione di dipendenza, mi metto al tuo servizio ma non sono il tuo servo. E si illude il bambino di essere al centro dei nostri interessi e poi magari viene lasciato da solo davanti al televisore a rimuginare i suoi piccoli o grandi problemi e a cercare soluzioni senza che noi avessimo mai pensato di fornirgli strumenti con cui affrontare la vita. Poi ci pensano i gestori dei programmi televisivi e la suora dell'asilo a suggerire soluzioni come i ragazzi di Novi Ligure. Si sviluppano forti dosi di rancore in chi è educato a sentirsi al centro del mondo e non vedeva le persone ruotare attorno a loro come pianeti attorno al sole. In termini comuni si dice che le persone sono viziate. Imitazione. In psicologia abbiamo il concetto di imitazione, no? E lo troviamo dal dizionario di Umberto Galimberti. Dice Galimberti: l'imitazione, riproduzione conscia o inconscia di un modello comportamentale, fa parte di un processo di apprendimento del bambino e presenta, secondo Piaget, le seguenti fasi di perfezionamento che vanno di pari passo con lo sviluppo dell'intelligenza. 1. Imitazione riflessa da 0 a 2 mesi, legata al contesto sensomotorio anteriore al linguaggio, come rispondere al grido con un grido. 2. Funzionale da 2 a 6 mesi, in cui la riproduzione di gesti avviene per puro piacere dell'esercizio della funzione, indipendentemente dal loro significato. 3. Significante, da 6 mesi a 1 anno, dove l'imitazione tende ad un risultato volto alla soddisfazione dei desideri del bambino. 4. Differita o indiretta a 2 anni, che si manifesta in assenza di modello e contemporaneamente al costruirsi del gioco simbolico del linguaggio. 5. Imitazione, propriamente detta, attuata per scopi di conoscenza e di adattamento intellettuale all'ambiente. A questo stadio l'imitazione viene interiorizzata con un processo equivalente a quello della trasformazione del linguaggio in linguaggio interiore. E questo è il sunto che ne fa Galimberti nel suo dizionario di psicologia sul concetto di imitazione. Noi oggi sappiamo che l'imitazione avviene anche per controllo neuronale. In pratica c'è un gruppo di neuroni nel nostro cervello che vengono chiamati mirror, vengono chiamati neuroni specchio, che hanno proprio la funzione di imitare ciò che avviene nell'ambiente. Cioè ciò che avviene nell'ambiente e come azioni fatti da altri soggetti della nostra specie viene imitato per interiorizzarlo, cioè per mettere in armonia il soggetto che cresce con i soggetti della specie. Per cui al concetto di riproduzione conscia e inconscia di un modello comportamentale che è scoperto in Piaget corrisponde anche una funzione fisiologica, una funzione neurologica, ben precisa, che è stata recentemente scoperta. E tutto questo processo, diciamo così, che viene individuato da Piaget nella crescita del bambino, in realtà è stato di molto ampliato da quelli che sono gli studi attuali, che partendo anche dall'osservazione di Piaget, Piaget è uno dei fondamenti per comprendere la costruzione dell'intelligenza del bambino, chiaramente dopo di allora si è aperto un mondo, un universo, anche sulla capacità di formazione del cervello, sulla capacità di formazione di collegamenti neuronali, sulla formazione della razionalità e così via. E sono tutti studi che sono sempre aperti e vanno sempre ad approfondire questo tipo di concetti. Ed è importantissimo tutto questo perché se in stregoneria partiamo dal presupposto che gli oggetti si trasformano, che i soggetti si trasformano, che i bambini sono potenzialmente in crescita, e sappiamo come i bambini siano in crescita per adattamento soggettivo alle variabili oggettive che incontrano nella vita sociale, nella vita familiare, tipo i neuroni specchio che costringono il bambino ad imitare e il genitore ad imitare l'adulto, chiaramente noi possiamo anche comprendere l'altro aspetto, che tanto più l'individuo adulto è attivo, tanto più manifesta se stesso, tanto più mette nel mondo le sue capacità e la sua forza di ricerca, la sua tensione di ricerca, e tanto la ricerca della vita, la ricerca della conoscenza, la ricerca di tutto quello che può essere, e tanto più questo sforzo e questa tensione viene fatta proprio dal bambino che cresce vicino all'adulto e diventa la forza che si sprigiona dentro di lui. Chiaramente se un adulto che cerca a 30 anni, a 40 anni, a 50 anni, la sua forza di ricerca va nelle direzioni della sua maturità, ma la forza è comunque una costante sia all'interno dell'adulto sia all'interno del bambino. Sarà il bambino individuare questa forza perché la vede messa in essere dall'adulto e cercare dopo nel corso della sua crescita dove indirizzare questa forza. Ma un bambino che ha sviluppata la forza del crescere, il potere del crescere, il potere della ricerca, la tensione verso l'ampliamento di se stesso, è un bambino che non potrà mai più essere ingabbiato, essere costretto in sbarre, ma è necessario però che siano gli adulti che sviluppano questa forza e poi la trasmettono ai bambini. Uno dei problemi che la sperimentazione attuale ha messo in luce, c'era notizia qualche giorno fa su Televideo che però non ho scaricato, è la capacità del bambino di associare le parole alle immagini molto prima dell'età nella quale secondo la pedagogia dovrebbe iniziare la verbalizzazione. Questa scoperta ci risolve più di una questione aperta in stregoneria. Una è relativa all'inizio dell'interiorizzazione nell'individuo delle idee associandone parole ad immagini o a situazioni. Le parole che descrivono stati emotivi o risposte a stati emotivi vengono costruite nell'individuo prima della sua fase di verbalizzazione nella crescita. E inoltre ci permette di comprendere come esista tutto un mondo silenzioso in cui le intelligenze sono in grado di associare le parole umane agli oggetti, comprendendone i significati e mettendo in atto le proprie strategie di adattamento senza che l'essere umano sia consapevole, attraverso la propria ragione della loro manifestazione. Infine, questa scoperta ci permette di comprendere anche razionalmente come dentro di noi venga a formarsi l'immagine della descrizione della forma del mondo prima che subentri in noi la capacità di verbalizzarne la forma. L'idea del mondo precede la capacità dell'essere umano di descrivere la forma che soggettivamente percepisce. Ne consegue che l'idea della forma del mondo, che è propria della nostra ragione, viene formata prima che noi siamo in grado di descrivere la formazione stessa. Ed è in base a questa forma che si forma prima la nostra capacità di affabulare, che viene ad imporsi l'idea che, per la quale si è al centro del mondo, che la capacità di affabulare, interiorizzata come pensiero, conferma e sottolinea giorno dopo giorno manifestando noi stessi nel nostro cervello. Tutte le fasi della crescita, sia attraverso azioni consce ed inconsce, riproducono dentro di noi il modello che socialmente ci viene proposto, e questo modello sollecita risposte sia di adesione sia di perfezionamento di se stesso e della sua capacità di presentarsi. Il bambino lo elabora soggettivamente, lo interpreta, sceglie gli aspetti che più sono in armonia con se stesso mentre manifesta il suo percorso di adattamento. L'uscita da quanto ci è stato imposto è il processo di toglierci dal centro del mondo. Riconosciuto che l'imposizione di noi stessi al centro del mondo è un processo di educazione al quale abbiamo risposto con la soggettivazione del modello stesso, mettiamo in essere quelle azioni che, modificando almeno in parte la nostra struttura di percezione emotiva del mondo, inizia a costruire i legami con la nostra capacità di afferrare i mezzi attraverso i quali costruire noi stessi nel mondo. Sia chiaro che la trasformazione è un atto di violenza emotiva che il soggetto impone a se stesso, che implica una forte dose di dolore emotivo dovuto alla trasformazione delle emozioni adattate dell'individuo fin dalla prima infanzia. Senza quel dolore della trasformazione della nostra struttura emotiva, che mette in discussione i nostri intimi valori emotivi, tutta la nostra vita diventa un trucco di riadattamento razionale per mantenere inalterata l'impronta della nostra struttura emotiva che è stata imposta nella nostra prima infanzia. In parole povere, posso rimuovere razionalmente l'esistenza del Dio padrone come concetto, ma quella credenza viene fuori nelle mie azioni, nelle mie decisioni, in quanto le mie azioni e le mie decisioni sono il frutto del mio intimo sentire emotivo. Il modello della società che si pone davanti al bambino non è un modello rigido che susciterebbe delle reazioni venendo in conflitto con manifestazioni emotive, ma appare come un modello plastico che permette una serie di adattamenti del bambino, inducendo in esso l'idea di onnipotenza rispetto al mondo. Quest'idea nasce dal modello che la società gli propone, come se i soggetti in essa fossero tutti onnipotenti in quanto adulti. La selezione dei fenomeni che gli adulti fanno nei confronti del bambino inducono questa idea. Le società industriali o occidentali tendono a schiavizzare il bambino in quanto oggetto di lavoro e di consumo. Attuale lavoratore e attuale consumatore, futuro lavoratore e futuro consumatore. O a iperproteggerlo, futuro dirigente o futuro gestore di uomini o padrone di uomini, con il risultato di selezionare i fenomeni che vengono inviati al bambino e per i quali si chiede al bambino di praticare i propri adattamenti. È uno dei motivi per cui la stregoneria, come processo di trasformazione, si può rivolgere solo agli individui adulti che decidono di percorrere un sentiero virtuoso di riconquista di se stessi. Ed è ora parliamo, in pratica tutto questo discorso è il discorso della trasformazione del soggetto, cioè e tutta quella forza che tende a portare fuori il soggetto da quello che è la condizione di essere al centro del mondo, di essere onnipotente. Perché il processo di portare gli individui fuori dal centro del mondo, al di là del percorso di stregoneria in se stesso, è un percorso che può fare soltanto l'individuo adulto. E l'individuo adulto, mentre lo fa, mentre mette in atto le azioni per togliersi dal centro del mondo, trasmette questa operazione al bambino. Non si può insegnare al bambino di togliersi dal centro del mondo, perché la pulsione che porta il bambino a considerare se stesso al centro del mondo è una pulsione di crescita, è una pulsione difensiva del bambino. Pertanto il bambino può abbandonare questa pulsione difensiva soltanto nel momento in cui diventa adulto, soltanto nel momento in cui sta crescendo, ma solo se l'abbandono di questa pulsione la vede in atto negli adulti, che invece mettono in atto delle strategie virtuose per la propria vita e per l'espansione di se stessa. Ma se il bambino non vede in atto negli adulti queste azioni virtuose, cioè queste azioni per venire fuori dalla condizione di dipendenza, dalla condizione di essere al centro del mondo, il bambino stesso continua a fissare la propria situazione di dipendenza, la propria situazione per essere al centro del mondo dentro la propria struttura psichica. Per cui ciò che è uno strumento di crescita, ciò che è una difesa che la specie ha dato al bambino, affinché assicuri la propria sopravvivenza nei rapporti familiari con la madre o con il padre, diventa di fatto, se non viene abbandonato all'interno della società, all'interno della vita, diventa uno strumento coercitivo che blocca lo sviluppo del bambino e blocca la sua trasformazione in individuo adulto. E in effetti la condizione per togliersi dal centro del mondo è che effettivamente nella società in cui viviamo tutta la struttura educativa cristiana monoteista tende a far sì che le persone restino dei bambini in eterno, che non vuol dire mantenere quella che è la gioia dell'apprendere o la gioia della crescita in eterno, ma è quello di mantenere delle pulsioni di dipendenza, delle pulsioni di sottomissione in eterno. E questo è un gioco estremamente sottile e sporco, perché se è vero che bisogna essere come dei bambini per affrontare la conoscenza, significa essere come dei bambini affamati di conoscenza, pronti ad afferrarla, pronti a rubarla, pronti a combattere per avere la conoscenza. Ma il monoteismo invece ti lascia come il bambino, cioè sei come un bambino stupido, ignorante, fermo, sottomesso, dipendente. E questa condizione monoteista viene trasferita attraverso l'educazione nell'adulto. Parliamo della rottura della condizione narcisistica. La rottura della condizione narcisistica sia per cui quello che abbiamo detto finora non è altro che la fissazione da parte del monoteismo di una forma di narcisismo nelle persone, per cui le persone si ritengono al centro del mondo e pretendono che tutti ruotano attorno. La rottura di questa condizione si ha attraverso il togliersi dal centro del mondo. Questo togliersi dal centro del mondo è una delle condizioni psichiche più drammatiche che un individuo vive o per scelta soggettiva o per le condizioni che il mondo gli impone. Provatevi ad immaginare il lavoratore su un grattacielo di 100 piani. Ogni giorno, per lavoro, salite fino all'ultimo piano. Il viaggio vi permette di vivere con un buon stipendio. Quando decidete di togliervi dal centro del mondo, è come se a quel grattacielo mancasse improvvisamente luce, acqua e gas. Però, solo andando lassù tutti i giorni potete mantenere lo stipendio che avevate. Ebbene, voi dovete comunque andare a lavorare all'ultimo piano. All'inizio tenterete di organizzarvi, superando traumi e fatiche indicibili, pur di mantenere la situazione precedente. Bestemmierete, vi arrampicherete, accuserete, sembra che stiate andando fuori di testa. Quando supererete la fase acuta della vostra disperazione, inizierà ad emergere in voi l'idea che forse è bene iniziare a cambiare strategia. Comincerete a chiedervi: ma a me chi me lo fa fare di andare fin lassù? Comincerete a guardarvi attorno non con gli occhi del padrone che ammira il suo possesso, il buon stipendio che avevate, il narcisista, ma con gli occhi di chi pensa sia ben attrezzarsi per vivere al meglio nel mondo. Tanto più basso è stato il proprio ruolo di soddisfazione della propria condizione narcisistica, tanto più facile e indolore sarà il passaggio nel togliersi dal centro del mondo. Vedi ad esempio le difficoltà che incontrano i colletti bianchi e i manager d'azienda quando devono trovare un nuovo lavoro a mantenere lo stesso livello di vita che avevano in precedenza. Spesso la necessità di togliersi dal centro del mondo sorge quando la propria educazione narcisistica viene frustrata dalla manifestazione di altri narcisismi. Quando si è soffocati da narcisismi più violenti che tentano di piegare ad essi lo specifico narcisismo della singola persona, allora quell'individuo narcisistico affronta una contraddizione che nella prima fase, opponendo narcisismo a narcisismo, supplica il narciso più forte di lui a riconoscimenti e spazi espressivi per il proprio narcisismo. Se non li ottiene, inizia un percorso di autodistruzione soggettiva che solo in qualche caso, in circostanze fortuite, spesso sfocia nel suicidio, viene messo in moto un processo d'uscita dalla situazione narcisistica, in quanto l'individuo ritiene il narcisismo uno strumento inadeguato con cui affrontare la realtà. Rinunciando al narcisismo, l'individuo si toglie dal centro del mondo. Questa situazione un po' la possiamo incontrare nelle persone che diventano vecchie, no? Magari da giovani erano violente, erano cattive, hanno rotto le scatole all'infinito, poi diventano sempre più vecchie e gli manca la forza fisica, gli manca la violenza che avevano per mantenere la violenza quando erano giovani, e così si cominciano a a piagnucolare, a sentirsi deboli, a presentare la loro debolezza. È un'uscita dalla situazione narcisistica violenta, e la situazione narcisistica viene comunque riproposta mediante azioni pietistiche. Però diciamo che più o meno ha quei meccanismi in essere. In quel momento cessa la pretesa da parte dell'individuo affinché il mondo gli ruoti attorno, e l'individuo si organizza per muoversi nel mondo. L'individuo sposta la sua attenzione dal mondo, che avrebbe voluto ruotasse attorno alla sua persona, alla sua persona, che deve imparare a muoversi nel mondo. Si chiama girare lo sguardo. Attrezzarsi per affrontare il mondo anziché pretendere che il mondo si attrezzi per noi. Togliersi dal centro del mondo significa fare i nostri interessi, sviluppare il nostro potere di essere. Spostare l'attenzione su noi stessi significa costringere il nostro agire ad essere in sintonia con i nostri bisogni che agiscono nel mondo. Noi ci sottraiamo alla gerarchia del narcisismo, non omaggiamo il narciso, né pretendiamo l'omaggio. Noi camminiamo assieme al sistema sociale, per comuni interessi. Noi sviluppiamo quanto abbiamo dentro di noi, fornitoci dalla nostra specie. Dal momento che abbiamo rinunciato a piegare le persone affinché ruotino attorno a noi, dal momento che abbiamo rinunciato a sottomettere il nostro narciso ad altri narcisi, dobbiamo attrezzare noi stessi per muoverci in queste condizioni nel mondo sociale, tenendo comunque sempre presente che il mondo sociale è fatto da narcisi ed è gestito da narcisi. I nostri bisogni e le nostre tensioni sono le basi sulle quali costruiremo la nostra strategia di esistenza. Devono esprimersi nel mondo senza essere padrone del mondo. Paradossalmente, la condizione narcisistica si supera quando si costruiscono delle strategie di vita finalizzate ai nostri scopi e ai nostri intenti. Non esistono strategie di vita nel narcisismo, esiste adorazione di se stessi e pretesa che il mondo adori quanto noi adoriamo. C'è tutta una branca della psichiatria che parla del narcisismo come dell'incapacità del soggetto di proiettarsi verso l'esterno, ma di aver bisogno di autoapprovazione del mondo che ratifichi e lo rassicuri che lui è bello, è bravo, è l'unica cosa nei loro pensieri. Energia che si accumula dentro il soggetto in quanto l'individuo non la scaglia portando doni al mondo, ma pretende che il mondo gli porti doni, perché lui è ciò che è. Il mancato dono del narciso al mondo è energia accumulata e non scaricata, col risultato che il narciso si carica di energia autodistruttiva. I doni che vengono portati gli vengono portati per il ruolo sociale che occupa: padre, madre, capo ufficio, presidente, magistrato, poliziotto, capobanda, eccetera, eccetera. Il narciso deve pertanto alimentare il ruolo sociale che occupa, perché questo ruolo sociale soddisfa il suo essere narciso. Egli, come persona, non scarica la propria energia, se non per garantirsi il ruolo. Quando perderà il ruolo, la sua energia continua a non poter essere scaricata, ma perderà anche la possibilità di scaricare le proprie tensioni di narciso. È il caso dei narcisi che muoiono o si rattrapiscono nel momento in cui vanno in pensione. Non sanno più in che modo scaricare le proprie tensioni, non sanno caricarsi di tensioni emotive e di scaricarle, sanno solo riaffermare se stessi attraverso il ruolo che è venuto a mancare. Influenza. E qui ci riprendiamo in mano il dizionario di Galimberti. In ambito cognitivista, Festinger mostrò che il singolo è privo di difese di fronte alle opinioni condivise ed è portato a credere che l'errore è sempre individuale, mentre la verità è sociale, donde il bisogno di affidarsi agli altri. Le ricerche di psicologia sociale hanno infine dimostrato che il gruppo tende ad espellere chi non accoglie i valori condivisi e a dividersi in maggioranza e minoranza. Riuscire a comprendere come in un insieme sociale un soggetto che manifesta un'opinione sia rivoluzionario nel sistema ideale espresso è uno dei primi passi della manifestazione della stregoneria in ambito sociale. Perché il meccanismo di influenza sia efficace, è necessario che il disquisire avvenga all'interno di un gruppo in cui esistano elementi comuni fra tutti i componenti. Gli elementi concettuali comuni fra tutti i componenti di un gruppo permettono l'espressione di opinioni in cui la forza di opinioni generalizzate tendono a costringere il singolo soggetto a credere di essere in errore. La vera questione è che il gruppo deve manifestare tesi che siano espressive di un'autorità, che non incida soltanto sulle opinioni, ma anche in ambito economico, giuridico e politico. In pratica, un sistema sociale complesso spiega a se stesso il singolo individuo. Il singolo individuo è circondato da opinioni avverse che non si limitano a manifestarsi come opinioni, ma costituiscono nei suoi confronti azioni che portano ricatti sia sul piano politico che sul piano sociale. Il pensiero astratto è una delle migliori maniere per uscire dalla condizione narcisistica, togliendosi dal centro del mondo. Meglio ancora se usiamo il pensiero astratto nella vita di tutti i giorni, o se preferite trasferiamo quanto avviene e quanto succede nella vita di tutti i giorni in pensiero astratto. Anche se qualcuno ha studiato filosofia, provate ad usare il pensiero astratto e il filosofare sul posto di lavoro, in ufficio o mentre affrontate questioni collettive. Trasformare la quotidianità in pensiero astratto, cogliendo i meccanismi motori della quotidianità, e poi riportate nella quotidianità quello che avete elaborato, verificandolo e riportandolo nell'astratto del vostro pensiero. Innanzitutto libererete dentro di voi una quantità enorme di energia. Prenderete l'abitudine di darvi delle risposte sul perché delle cose e delle situazioni e poi sposterete la vostra attenzione dalla folle fissità del ruolo sociale e inizierete a seguire il percorso del vostro pensiero astratto, scoprendovi a guardare attorno con maggior distacco. Qualcuno dirà di voi che volete essere dei sapientoni, ma i vostri discorsi saranno sempre vivi e pieni del vostro interesse e sarà il dono che voi portate al mondo, scaricando con quel dono e con quanto consegue parte della vostra energia, pronti a ricevere e a riceverne di rivitalizzata. Nel mondo non vi rappresenterete più, o almeno non solo, per il ruolo socialmente ricoperto, ma per i discorsi astratti che fate e che saranno pieni delle vostre passioni, dei vostri desideri, ma soprattutto dei vostri progetti, del vostro intento, del vostro modo di porvi. Attenti a non esporvi eccessivamente, ma questo appartiene al dibattito della follia controllata. Voi che vi presentate come persone con la forza di ciò che siete, e non o non solo per il ruolo che socialmente ricoprite. Quando noi ci organizziamo in funzione di idee o obiettivi astratti come manifestazione dei nostri bisogni, cerchiamo alleanze nell'oggettività, un camminare assieme, un risvegliare gli dèi. La ricerca delle alleanze è il riconoscimento che noi riconosciamo nel mondo, ciò che riconosciamo in noi stessi, e questo dimostra che ci siamo sottratti dalla condizione narcisistica, dal mondo. Non pretendiamo il riconoscimento di quanto noi immaginiamo di noi stessi come unicità del mondo, ma riconosciamo che il mondo è attraversato dalle stesse forze e dalle stesse tensioni che ci attraversano. Gli stessi dèi sono dentro di noi e negli oggetti del mondo. Non solo, ma proprio perché cerchiamo dei compagni di strada, riconosciamo delle mancanze e delle inadeguatezze dentro di noi. Questo non significa che ci sottomettiamo a qualcuno o che immaginiamo qualcuno di perfetto. Significa che ci rendiamo conto dell'immenso che ci circonda e dell'assurdità psicologica di piegare l'immenso a noi stessi. Si può diventare dei protagonisti all'interno del sistema sociale, per il sistema sociale, soltanto se ci si è tolti dal centro del mondo, altrimenti ci si limita a scalare le gerarchie sociali o ad adattarci ad esse, a biasimarle o ad approvarle, ma sempre all'interno della gerarchia determinata. Si diventa artefici della nostra esistenza all'interno del sistema sociale quando ci si sottrae al gioco di dominio a cui l'educazione narcisistica ci spinge. Così si forma un gioco apparentemente irrisolvibile in cui sembra che un serpente si mangi la coda e invece dobbiamo vederlo come una spirale, un ritorno che ci porta a crescere. Si diventa artefici della propria esistenza all'interno del sistema sociale, solo togliendosi dal centro del mondo. Per togliersi dal centro del mondo è necessario diventare artefici della nostra esistenza. All'interno del sistema sociale, solo togliendosi dal centro del mondo. Per togliersi dal centro del mondo è necessario diventare artefici della nostra esistenza. questa spirale va avanti all'infinito e noi cominciamo, partiamo e iniziamo a percorrere la spirale. È una relazione dialettica fra le nostre decisioni e la soddisfazione che le nostre decisioni hanno in noi. Non fuggirai mai da questa gabbia, dice lo spacciatore di narcisismo. Queste sono le regole sociali, riafferma. In realtà siamo noi che confermiamo quella gabbia, rinunciando a riaffermare noi stessi. Opportunismo. Riprendiamoci un attimino ancora, prima della fine della trasmissione, il dizionario di Galimberti di psicologia e prendiamo la voce opportunismo. Atteggiamento di chi, mirando unicamente al proprio tornaconto, è disposto a rinunciare ai propri principi e alle proprie idee per aderire, in base alle circostanze, a quelle degli altri, accettando compromessi più o meno onorevoli. Sovente è indice di insicurezza e debolezza interiore, unito ad un sostanziale scetticismo verso la possibilità di affermare con successo le proprie convinzioni personali. Mantenersi al centro del mondo, aderendo a tutte le richieste e le sollecitazioni che dal sistema sociale giungono. Rinunciare a manifestare le proprie tensioni e le proprie passioni, per paura e accondiscendere alla morale e alle idee imposte per convenienza, per il quieto vivere. La rinuncia si paga con il rifiuto di vivere. Ciò che ci appassiona viene soffocato per essere sostituito da ciò che ci conviene. Tutte le passioni, le idee, i desideri che noi manifestiamo vengono un po' alla volta soffocati, stuprati, per permetterci di dirigere la nostra azione alla manifestazione delle nostre idee in ciò che ci conviene e finiamo alla fine per non trovare più la nostra convenienza. Tutto si può comperare in un sistema sociale che tutto monetizza, meno l'espansione soggettiva della nostra struttura emotiva. Non si può comperare, si deve farlo mediante le nostre azioni e le nostre scelte. Nel sistema sociale in cui viviamo, ciò che non viene venduto e viene offerto gratuitamente sono quanto non ha prezzo in quanto impegna noi stessi a ripagarlo con le relazioni, con le nostre trasformazioni. Non si compra l'amore, non si compra l'amicizia, non si compra il camminare e il progettare assieme. Avere denaro per comperare ci permette sicuramente di vivere meglio, ma è il nostro modo di affrontare la vita che ci permette di costruire le relazioni con il mondo, manipolare le nostre emozioni, espanderci. Solo che il sistema sociale non è in grado di controllare le persone attraverso un controllo delle loro relazioni emotive. Ci hanno già provato i monoteisti col controllo della sessualità. Però si tenta di trasformare tutto in merce vendibile. Così l'opportunista può acquistare ciò che non potrebbe ottenere mediante la propria esposizione personale. Ci sono vari gradi di opportunismo, ma in ogni caso è sempre un atto di rinuncia di cui il comando sociale si nutre. E noi viviamo in una società di opportunisti, no? Se noi noteremo ben presente questo quando parleremo di altri elementi del crogiolo dello stregone, come la follia controllata o il giudizio di necessità, sempre all'interno della stregoneria, all'interno del mondo sociale. E noi viviamo in un mondo dove gli opportunisti fanno massa, cioè dove poche persone sono in grado di pescare da se stesse e dare un giudizio da se stesse, e spesso invece si aggregano e l'aggregazione diventa massa d'urto e spesso anche massa che perseguita chi ha delle idee in sé. Ogni strategia che noi mettiamo in atto nel nostro quotidiano, ogni volta che noi riaffermiamo noi stessi in una questione quotidiana, spostiamo qualche sbarra della gabbia nella quale ci si vuole rinchiudere. Qualche volta abbattiamo qualche sbarra, in ogni caso modifichiamo noi stessi, uscendo dalla condizione narcisistica. Non ci illudiamo di essere coloro attorno ai quali il mondo si muove, né di essere i destinatari ad essere i padroni del mondo, quando mai lo saremmo stati. Ma ci muoviamo nel nostro sistema sociale con consapevolezza della nostra collocazione e al suo interno, chiamatemi pure operatore ecologico. Sempre spazzino resto. Quando mai, prima dell'avvento del sistema sociale, come noi oggi lo conosciamo, quale espressione assoluta della nostra ragione, la nostra specie si riteneva al centro del mondo o della natura? Quando mai si riteneva espressione del Dio padrone o creatore dell'universo? Questo non è mai avvenuto in centinaia di milioni di anni, mai. Ciò è avvenuto solo con l'avvento della ragione prima e del monoteismo poi. Toglierci dal centro del mondo significa invertire questo processo di autoannientamento che viene messo in atto all'interno del sistema sociale in cui viviamo. E il sistema di autoannientamento consiste proprio nel cercare di uccidere il divenire adulti delle persone, cioè di impedire quel passaggio dall'infanzia alla maturità. Bene, io ho cercato di essere stringato, sintetico e veloce per riuscire a contenere l'intera struttura del dibattito che sarebbe relativo al togliersi al centro del mondo, cioè il capitolo del Crogiolo dello Stregone, in due trasmissioni. Chiaramente per farlo ho dovuto tagliare alcune parti, cioè ho dovuto tagliare e dilungarmi in spiegazioni che sarebbero state assolutamente necessarie, proprio perché non si è mai detto abbastanza, nel senso che se quello che dico di togliersi dal centro del mondo lo dico partendo da me stesso, va ad influire in altre persone che pensano, e quello che dico va in un insieme, cioè sono un milione di parole che vanno dentro una persona che ha 100 miliardi di parole, e non sono in grado di trasmettere alla persona la sensazione completa, la sensazione emotiva del significato di togliersi dal centro del mondo. Perché quando io spiego la stregoneria e cerco di trasmettere la stregoneria, innanzitutto non trasmetto la stregoneria in sé o come modello in sé, ma trasmetto la stregoneria come insieme di pratiche, come insieme di modi di vedere il mondo, come insieme di modi di presentarsi davanti alla vita che l'individuo deve soggettivare e deve far proprio. Chiaramente non posso dire all'individuo tu devi soggettivare questo, perché non ha nessun senso. Posso semplicemente argomentare in maniera tale per far comprendere la necessità e l'importanza di un certo argomento. Cioè devo supportare con argomentazioni quelle che sono le tecniche della stregoneria. Ma le tecniche della stregoneria hanno un'efficacia soltanto se l'individuo le interiorizza. Perché riuscire a capire cosa significa togliersi dal centro del mondo dal punto di vista razionale non è difficile per chi ha un po' di cultura, ma si tratta di trasferirlo all'interno delle proprie emozioni, di costringere le proprie emozioni a modificare il proprio intento con cui guardare la vita, a modificare la propria struttura dalla quale si riceve e si dà piacere, che spesso non è neanche possibile al 100%, e un po' alla volta si riesce ad approfondire questo togliersi dal centro del mondo che si cala dentro di noi in maniera sempre più profonda. Ed non è facile da spiegare dal punto di vista della stregoneria, si può soltanto argomentare nella ragione. E il senso della trasmissione, il senso della scrittura del Crogiolo dello Stregone non è quella di trasmettere una verità della stregoneria, ma è quella di trasmettere tutta una serie di strumenti attraverso i quali le persone possono affrontare la stregoneria. E questi strumenti non sono utili soltanto in maniera profonda o in maniera assoluta, cioè quando si interiorizzano dentro la parte antica dell'uomo e la parte emotiva e trasformano le emozioni dell'uomo, ma devono essere utili anche nella quotidianità, cioè anche come metodo con cui l'individuo affronta la quotidianità. Se noi andiamo fuori per strada e ci pensiamo adesso ad immagine e somiglianza del Dio padrone, è una cosa diversa che andare fuori per strada e guardarsi attorno, perché noi non siamo al centro del mondo e dobbiamo afferrare gli strumenti che ci servono per vivere. Per cui le due condizioni psichiche, le due condizioni personali sono obiettivamente diverse e si tratta di vedere qual è la più funzionale. Chiaramente per Ratzinger la più funzionale è quella di essere il portavoce di Dio, questo non gliela togliamo. Ma per l'uomo comune, per le persone, cos'è più funzionale? Essere padrone delle persone o essere coloro che sanno determinare la propria vita? Ma se sanno determinare la propria vita, non necessariamente non hanno il ruolo sociale o non ricoprono il ruolo sociale. ma se loro sanno determinare la loro vita, la copertura del ruolo sociale viene articolata e viene usata da queste persone in maniera assolutamente più opportuna. Cioè, il crogiolo dello stregone non è una cosa che serve soltanto quando è calata nel profondo delle emozioni delle persone, ma è uno strumento che si può usare a vari livelli di consapevolezza, a vari livelli di relazioni fra l'uomo e il mondo e fra l'uomo e la vita. E in questo caso, in questo ciclo di cinque elementi che andremo via via facendo, adesso non so con quale intensità o con quale cadenza, noi andiamo ad affrontare quelli che sono i modi di essere dell'individuo che pratica la stregoneria all'interno del sistema sociale. Quante trasmissioni ci vorranno? Questo non lo so, perché ho tentato di sintetizzare il togliersi dal centro del mondo in due trasmissioni, però mi sono accorto che è un po' stringata la cosa. Vedremo con gli altri dibattiti se ne farò in due trasmissioni o in tre trasmissioni. Intanto vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone guardiano dell'Anticristo, e che su internet trovate tutti i nostri lavori e trovate anche tutti i lavori preparatori del crogiolo dello stregone, con decine e decine, centinaia direi di pagine che sviluppano vari aspetti del crogiolo dello stregone. Bene, ciao a tutti, vi saluto per oggi e vi do appuntamento per la prossima trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ciao!